la spiritualità del sacramento del matrimonio. Bisogna parlare del matrimonio, perché è inutile altrimenti, no, che voi facciate il sacrificio di venire. La spiritualità del sacramento del matrimonio, secondo l'enciclica, scritta da Pio XI, la prima enciclica sul matrimonio, è luce, bellezza, splendore. Ecco, dovete cogliere il matrimonio in questa grande luce, in questo grande bellezza, in questo grande splendore. Questa spiritualità sgorga dalla forza di Cristo risorto che attira a sé tutte le realtà create e comunicando al matrimonio la virtualità di essere segno e partecipazione dell'unione di Cristo con la Chiesa. Quindi praticamente in fondo gli sposi in virtù del matrimonio partecipano a questa unione, a questa comunione di Cristo con la Chiesa. Per cui il sacramento del matrimonio lo realizzano soltanto i battezzati. Ecco perché c'è un rapporto col battesimo. Chi non è battezzato non realizza il matrimonio, il sacramento. Io sarei contento che tutti realizzassero il sacramento del matrimonio, se non altro per l'infinita bontà di Dio, avete capito? Che cos'è il sacramento del matrimonio? È praticamente partecipare alla profondità dell'amore che Cristo ha praticamente realizzato con la sua sposa, che è la Chiesa. E questa sposa che è la Chiesa siamo ognuno di noi. Avete capito? Ognuno di noi. Che ci ama di un amore grande, infinito. Avete capito? Per cui questo amore grande, infinito è stato manifestato sulla croce e nella risurrezione. Perché nella croce Cristo ha detto consumatum est, vi ho donato tutto. Quel consumatum est è quasi una richiesta. Che cosa ancora non vi ho donato che potevo donarmi? Se me lo dicete, se me lo dite, allora io realizzerò anche questo. Ma in realtà sulla croce ha donato tutto se stesso, per noi. Ne capito? Grande questo dono. E in questo dono è inserito anche l'esigenza che il matrimonio, nascendo dal battesimo, possa esprimere praticamente il dono totale di sé. Per cui nel matrimonio non ci si accontenta di qualche cosa. Il matrimonio chiede tutto il dono della persona. E nel matrimonio il sacramento lo si vive quando praticamente la sposa dice ti dono tutta me stessa. E quando praticamente lo sposo pur dice alla propria sposa ti dono tutto me stesso. E quel tutto se stessi richiede praticamente tanti valori umani che dopo praticamente sottolineeremo. Uno degli elementi essenziali del matrimonio è proprio il carattere battesimale di coniugi. Due battezzati che si uniscono nel matrimonio, diventando insieme una nuova cellula della Chiesa e sono chiamati a vivere la loro unione d'amore nel rapporto Cristo-Chiesa. E qui abbiamo la grande lettera agli Efesini, cioè tutti i fondamenti biblici dopo, no? Perché nella grande lettera agli Efesini, cominciando dal capitolo 5, versetto 20, 21, fino al 32, è un inno del matrimonio cristiano. Prima di tutto, non dovete mai partire dal numero 22, come si fa di solito quando il matrimonio, la donna sia sottomessa all'uomo e l'uomo ami la donna. Non è accettato oggi. Questa parola sottomissione è così pesante, così dura, no? E l'uomo si accontenta di amare la propria moglie. Allora bisogna partire dal versetto 20. L'uomo e la donna siano sottomessi reciprocamente l'un l'altro nel santo timore. Quindi la donna attraverso l'amore sente il bisogno di sottomettersi, l'uomo attraverso praticamente l'amore sente il bisogno anche lui di sottomettersi. Quindi la donna si sottomette all'uomo e l'uomo si sottomette alla donna. Non è un gesto di umiliazione, ma l'espressione di un amore totale, di un amore profondo. La costituzione conciliare, Lumen Gentium, e la Costituzione Gaudium et Spes affermano che questa partecipazione degli sposi battezzati al mistero di unità e di amore fecondo di Cristo e della Chiesa genera la coscienza e la chiamata alla santità. Si parla molto oggi di santità, ma stiamo attenti di non parlare a vuoto. No, santità. A me fa fastidio quando sento parlare di santità, perché non mi danno la chiarificazione, la specificazione per capire che cos'è la santità. La santità è il risultato di una comunione, di una unità profonda. Ma mi dicono, la santità è sacrificio, la santità è rinuncia. No! Perché più sacrificio di far comunione e più sacrificio di far unità non esiste. Ecco perché nel matrimonio è difficile, diventa una strada molto impegnativa, perché sono chiamati a far comunione tra di loro e a realizzare una unità inscindibile. E non dite che è facile, è una strada molto impegnativa, avete capito? È questa che praticamente fa sì che la coppia faccia un cammino di santità. Perché Dio è santo, perché è in comunione con il Verbo nello Spirito Santo. Anche per Dio la santità è la comunione. Con chi è in comunione Dio? In comunione infinita con il Verbo, con il Figlio, nello Spirito Santo. Pertanto gli sposi procurano di alimentare la loro unione coniugale con l'amore indiviso che ha la sua sorgente nell'amore stesso di Cristo, un amore indiviso, fedele. Oggi fa fatica per la cultura negativa accettare la fedeltà, ma però biblicamente amore e fedeltà sono praticamente inscindibili, profondamente legati tra di loro. Non c'è amore senza fedeltà nella rivelazione, e non c'è fedeltà senza amore. Sono due realtà che si devono integrare profondamente. Porre praticamente la centralità dell'amore nella coppia. Perché noi ci siamo sposati? Perché ci amiamo. E perché vogliamo sempre più approfondire questo amore. Non rimanere al margine, ma sempre più approfondirlo. E ricordatevi che io non accetto la distinzione tra coppie giovani e coppie più grandi. Non dico anziane, perché in Meridione non dicono anziani, dicono grandi. Sono più delicati di noi, perché la parola vecchia, la parola anziana è una parola disprezzativa, no? E non dobbiamo dirla neanche noi. Ma quando ci incontriamo dinanzi a una coppia che ha tanti anni, dobbiamo dire che è grande. Vuol dire la cultura della vita, la cultura del sacrificio, la cultura del superamento di sé, la cultura di un amore che si è sempre più approfondito, avete capito? E questo deve essere vissuto da tutti indistintamente. Per cui una coppia anziana non ha finito ancora di fare un cammino di amore. Hanno ancora il compito di amare. E finché due grandi si amano, nel cuore rimangono giovani. E quando che non si amano più, che capita la situazione dolorosa dell'invecchiamento globale della creatura. Quindi la centralità dell'amore. Oggi si ha l'impressione che l'amore si è racchiuso nella prospettiva soggettiva dell'uomo e della donna che tenda a restringersi nella sfera dei sensi. Non è certo l'amore considerato un dono magnifico di Dio. Da mettere in atto, di mettere in sviluppo, di approfondire sempre. Per me è il dono primario di Dio. Mi capite? Perché Dio, avendoci creato ad immagine e somiglianza sua, ci ha resi capaci di amare. Nessuna creatura è consapevolmente capace di amare, solo l'uomo e la donna. Anche perché solo l'uomo e la donna nella creazione hanno avuto il dono della parola. Grande questo dono della parola. Io ho fatto una ricerca, se subisse più disumanizzazione un cieco o un sordo. Perché mi sono trovato dinanzi praticamente a questa domanda: si disumanizza più un sordo o un cieco? E ho potuto, attraverso una riflessione attenta, rendermi conto che subisse una disumanizzazione più profonda il sordo che il cieco. Perché il cieco acquisisce delle sensibilità incredibili, Io sono stato vicino a una donna cieca perché è stata praticamente colpita praticamente da un microbo, no? Che gli ha praticamente tolto tutta la visibilità. E essendo ricca, perché era la moglie di un colonnello americano che è morto praticamente nel Vietnam e prendeva 8 milioni al mese di pensione, avete capito? Girato dappertutto per vedere se poteva recuperare la vista, perché praticamente le pupille erano state consumate da questo microbo, da questo tarlo terribile, avete capito? Allora praticamente mi diceva qualche volta, sai lui, sono andato a comprare un vestito che è bellissimo. Io dicevo, ma come fai a sapere che non vedi? Eppure aveva la perfezione, attraverso le dita, avete capito? Un giorno mi ha detto, sai quella pianta che in quel punto lì non l'hanno tagliata ancora, è una pianta bellissima. E ho capito che allora un cieco sviluppa tali intuizioni che sono incredibili. Il sordo soffre molto perché non riesce a sentire la parola, che è la parola fondamentale, perché soltanto l'uomo ha il dono della parola, nessun'altra creatura. Loro dite grazie a Dio per il dono dell'amore, per il dono della parola, per il dono dell'udito, hai capito? Sono tutte cose di una preziosità incredibile che vanno valorizzate. C'è uno spreco oggi di energie sentimentali, di conseguenza la loro sensibilità amorosa si fa superficiale. Perciò sono praticamente instabili, l'instabilità nell'amore. Sapete che quello che mi ha fatto soffrire la ricerca che i gesuiti hanno fatto nella diocesi di Milano, che il 60% delle coppie dopo il primo anno entrano in crisi. Perché? Perché l'amore è superficiale, perché l'amore non ha la profondità che ha bisogno di avere per sentire la creatura che è accanto, sempre una creatura nuova, sempre una creatura straordinaria, sempre il culmine della bellezza e della straordinarietà. Hanno poca profondità umana. Perché ricordatevi che l'amore ha bisogno di due dimensioni. La dimensione spirituale e la dimensione umana. E qui l'ho imparato da Papa Paolo VI, più grande del nostro Papa di oggi, eh? Anche se il nostro Papa di oggi è una cultura straordinaria, senza dubbio, ma Paolo VI era straordinario, di una finezza, di una delicatezza. Era timido, però non aveva il coraggio di dire so tutto, lasciami che pensi, lasciami che approfondisca, lasciami che cerchi. Il nostro Papa sa tutto, non ha dubbi in nessun punto. Paolo VI, quando è stato la prima volta all'ONU, perché il primo Papa che è stato invitato all'ONU è stato Paolo VI, quando fu davanti alla porta si mise a piangere, perché lui era di una emotività grande. E diceva, ma io non ho un coraggio, che cosa dirò a queste personalità? Non so niente, non so parlare. Allora il segretario, avanti, l'ha portato sempre più vicino, quando fu vicino alla porta gli ha dato un spinto e si è trovato dinanzi all'assemblea dell'ONU. Allora è venuto subito il segretario, l'ha preso per mano e l'ha portata lì nel pulpito dell'ONU. Ha fatto un discorso che ha incantato tutti. È stato così impostato. Voi mi chiederete, chi sei tu? Non ha detto come il nostro Papa, il vicario di Cristo, ma ha detto, io sono un buon conoscitore dell'umanità. Un buon conoscitore dell'umanità. E ha parlato in un modo incantevole della dignità dell'uomo, della dignità della donna, del dovere che l'uomo ha di difendere la dignità di ogni creatura umana, uomo e donna, bambini, anziani, che è conosciuto. Leggete quel discorso, che è straordinario, avete capito, una grande umanità. Hanno poca profondità umana, cercano soltanto avventure sentimentali, rifiutano la fedeltà. Vicino a una ragazza, che poi è ingegnere elettronico, perché nella facoltà del Bocconi di ingegneria elettronica ha trovato il fidanzato. Aspettato di poter raggiungere la laurea, quando si sono laureati, lei poi aveva una capacità straordinaria che un'industria l'ha assunta subito per metterla alla direzione di un'equipe per ricerche elettroniche nuove, ha detto ci sposiamo? No, gli ha detto, perché io non accetto né il matrimonio cristiano né quello civile, ti propongo di convivere. Lei, poverina, che voleva tanto bene a questo ragazzo, no? Si è sentita quasi distrutta. È venuta da me quasi perché io le dessi mezzo permesso, non il permesso completo. Che le dicessi, prova, tenta, sperimenta, no? No, non posso averlo. Perché io non riesco a capire un amore che non abbia come radice la fedeltà. Perché non hai sicurezza. E non avendo sicurezza, come puoi tu donare tutto, tutta te stessa al tuo ragazzo? Hai sempre una preoccupazione, ma se non mi ama, io vendo me stessa, non dono me stessa. Allora praticamente, no, ho detto, hai 26 anni, sei libera, io non ti praticamente condanno, però teniamo il rapporto sempre aperto, perché è bello praticamente comunicare. E ha fatto praticamente la scelta dell'unione, di vivere insieme. Dopo 6 mesi è venuto a trovarmi, per dirmi, Don Luigi, meglio di quello che tu credi. Sì, ho detto perché. Perché l'altra sera abbiamo fatto il patto di essere liberi tutti e due. Allora ho detto, sai che io non capisco, mi metto in crisi. Perché ti metto in crisi? Perché io pensavo che tu fossi venuto a dirmi che vi amate tanto, ma mi vieni a parlare di libertà. Non ci capisco più niente. Ed hai capito, 6 mesi dopo, lui si è innamorato di un adolescente di 16 anni. E la cantonella. Le unioni sono così separate. Io ne conosco parecchie, tutte falliscono ad un certo punto. Perché il rapporto non è basato nell'amore, è basato nella libertà. E quando amore e libertà devono integrarsi, bisogna sempre mettere al primo posto l'amore. Perché se io per errore o per spinta culturale tendo a mettere al primo posto la libertà, certamente perdo l'amore. Lo dice Sant'Agostino, non adesso di che cosa. Ecco, per cui sempre prima l'amore è di logica conseguenza integrato con la libertà, perché sia un amore responsabile e impegnato. E quando praticamente, no, si impoverisce l'umanità. Allora, praticamente quando cercano solo avventure sentimentali, la loro esistenza precipita nella solitudine. E la solitudine è la porta della schizofrenia. Ci sono tante persone schizofreniche, perché sono sole. Terribile la parola sola. Per cui la più bella parola della Genesi è non è giusto e non è bene che l'uomo e la donna siano soli. Grande questa parola, non la trovate in nessun libro, né di Platone, né di Aristotele, né praticamente di Plotino, niente. È la parola sacra e grandiosa della rivelazione. Non è bello che l'uomo e la donna siano soli, ma facciano comunione, siano praticamente l'un per l'altro profondamente. Solo l'uomo e la donna di forte personalità. Cosa vuol dire uomo e donna di forte personalità? Vuol dire che praticamente pongono il centro alla relazione. Anzi, vedono la propria individuazione nella relazione. Perché se uno vi chiedesse chi sei tu, dovreste rispondere relazione. Ecco l'identificazione. Avete capito? Grande questa risposta. Io sono relazione. Perché senza relazione piombo nella solitudine. E oggi le persone schizofreniche sono tante. Si uccide anche un ragazzo schizofrenico che io aiutavo, perché vengono abbandonati da tutti. Vengono abbandonati dai psicologi, dai psicoanalisti, perché non ottengono niente da loro, avete capito? Perché loro praticamente rifiutano tutti e tutti, solo l'io. Ma quell'io non si sorregge, perché vivono la solitudine esasperata. Era il figlio di questa sposa, cieca. Per cui gli americani gli hanno dato una pensione di 5 milioni, perché schizofrenico, no, portato con il documento, invece di 8 ne hanno tolti 3, da 5, ma con 5 milioni lui può vivere bene. 10 giorni fa, 15, si è gettato dall'ottavo piano, si è praticamente ucciso. Un'altra ragazzina schizofrenica, anche lei, si è gettata sotto il treno. Quello ancora più doloroso, perché il capostazione mi ha mandato a chiamare e vedere questa bambina con la testa tagliata dalle sine e con il petto schiacciato dalle sine del treno, ho avuto una compassione tale io sono fragile, piango con tanta facilità dinanzi a queste situazioni. E ho detto alla mamma: non venire, mamma, a vederla perché staresti male. Facciamo un funerale. Abbiamo fatto un bel funerale, grande, perché ha sofferto 22 anni tutta la sua vita. Schizofrenia, sento la solitudine. Per cui dite grazie, Signore, perché mi hai messo una donna accanto. Grazie, Signore, perché mi hai messo un uomo accanto. Grazie. Non finisco di ringraziarti perché questo mi toglie dal pericolo della solitudine. E quando praticamente avete bisogno di vedere vostra moglie, cercatela. E quando avete bisogno di vedere vostro marito, cercatelo. E quando praticamente la moglie o il marito vi dice: devo parlarvi, fermatevi. Non dite domani, perché se dite domani, domani dovete essere presenti senza dubbio. Perché la cosa più bella è poter ascoltare la propria moglie e poter ascoltare il proprio marito. Anche i bambini domani hanno bisogno di essere ascoltati. Vi chiedono: mamma, ascoltami, papà, ascoltami. Se voi praticamente li trattate, no, allontanandoli, il danno che farete a loro è incredibile. Lo porteranno per tutta la vita, perché saranno propesi verso la solitudine e la schizofrenia. Uomini e donne che hanno una forte personalità capiscono ancora che al centro di tutta la loro vita deve essere collocato l'amore, un amore sempre più coltivato, sempre più approfondito. E finché l'amore viene sempre coltivato e approfondito, vivrete sempre una giovinezza straordinaria, anche diventando grandi. Allora tendono a realizzare un vero dono di sé. Non viene praticamente contrattato il dono. Se mi dai, ti do. Il dono deve essere sempre pieno, puro e perfetto. Hai capito? Non si può praticamente barattare il dono, terribile, e uccidere il dono, hai capito? Il dono è sempre l'esigenza di un amore grande, completo. Di sé si formano il bisogno di un rispetto grande, che realizza l'ammirazione, rispetto. Emmanuel Levinas, voi sapete che è morto 2 anni fa, grande ebreo, grande filosofo. Io ho una contentezza dentro il mio cuore perché quest'anno si sono aperte 4 facoltà universitarie sul personalismo di Emmanuel Levinas. In queste facoltà filosofiche fino a 2 anni fa si discuteva del marxismo, di Hegel, l'avete capito? Oggi hanno lasciato cadere queste discussioni che potrebbero avere un certo valore culturale, ma che non aiutano l'uomo a realizzarsi pienamente, e hanno posto come riflessione il valore della persona in Emmanuel Levinas. Allora, se le facoltà universitarie si allargono ponendo il termine della persona come punto di approfondimento, saremo felici, perché domani l'umanità sarà migliore, diventerà migliore, perché il centro della riflessione non è una filosofia, non è neanche un'ideologia, ma è la persona umana. Grande questo, hai capito? Dobbiamo anche qui ringraziare chi violentamente arriva. Allora lui dice, praticamente questo è il suo pensiero: è possibile superare l'olocausto, che nel mondo non capiti più nessun olocausto? E lui, essendo ebreo, era riuscito a fuggire dal campo di Dachau per rifugiarsi in Svizzera. Ha avuto questa fortuna. Però ha saputo che 6 milioni di suoi fratelli ebrei sono stati uccisi solo perché ebrei, non per altri motivi. Perché praticamente era una razza considerata minore, spaventosa. Qui è la cattiveria dell'uomo che si manifesta in tutta la sua potenza, in tutta la sua negatività. Sì, dice, è possibile che non capiti nessun olocausto se scopriamo l'alterità. E che cos'è l'alterità? Secondo Emmanuel Levinas, che il Dio è l'altro. Non posso io possedere Dio. Non posso, perché il Dio è l'altro. Avete capito? Allora io vi pongo, con una fede grande nel Signore, in ginocchio per dirgli: Signore, ti amo, ma anche tu amo, non abbandonarmi, avete capito? Parole dei salmi, avete capito? Ma dice lui, anche l'uomo e la donna che sono d'immagine e somiglianza di Dio sono l'altro, Per cui la donna è l'altra. Non puoi tu avvicinarti alla donna col pensiero di possederla, perché possedere una creatura è un delitto grande. La puoi soltanto amare. Allora ti accosti a lei in punta di piedi e con la soavità, per coglierla come un dono che ti viene da te. Grande. È un ebreo, credi in Dio, avete capito? Perché aderisce all'Antico Testamento. Quindi la creatura, la donna, è l'altra. Che tu, uomo, ti accosti a lei in punta di piedi per coglierla, perché la vuoi amare. Non come una creatura da possedere, ma come un dono di Dio. E questa è la radice anche del rispetto, hai capito? Del rispetto grande. Trova una gioia di vivere nella relazione insieme. Grande, questa gioia di vivere la relazione insieme. Si desiderano. E qui dovrei fermarmi, non posso perché devo ancora sviluppare altri pensieri. Si desiderano. E là c'è il libro che vuol comprare, Le lettere di Dietrich Bonhoeffer alla fidanzata, che è il più bel libro che ho incontrato di lettere d'amore. Dietrich Bonhoeffer, sapete chi è? Un grande filosofo, un grande teologo. Pensate, Maria von Vandemeyer, no? 14 anni più giovane di lui, ma si è innamorato di questo Dietrich, perché era un grande intellettuale. E lui ha fatto 2 anni di carcere e poi è stato impiccato. E si sono obbligati a scrivere lettere di amore. Lui poteva scrivere una volta ogni mese e lei ogni giorno scriveva. Sono delle lettere di una delicatezza straordinaria, di una bellezza grandiosa. Perché dopo lei, quando lui è stato impiccato, l'ha saputo 3 mesi dopo. È piombata nella sua. Ha sofferto l'indescrivibile. È stata portata in Germania. Si è laureata in matematica analitica. E poi è diventata insegnante praticamente a Washington di matematica analitica. A 38 anni, 39, e si è spenta anche lei, è morta anche lei. Non poteva più vivere senza Dietrich Bonhoeffer, avete capito? Ma queste lettere sono belle, no? Allora, in una lettera scritta, mi desideri, ti piaccio, senti il desiderio che io mi accosti. Sono parole semplici, ma di una profondità grande, che gli sposi devono cogliere, far proprio. L'incontro, sentono il bisogno di incontrarsi, ma soprattutto sentono il bisogno di vedersi. Per realizzare le 2 espressioni del Cantico di Cantici, guarda. Oppure nel Cantico di Cantici ancora l'espressione, fa che io ti veda, mostrati. Mostrami il tuo volto, il tuo sguardo, il tuo corpo. Perché anche quello, espressione di bellezza, è espressione di armonia. Gioiscono per la presenza dell'altro. Costruiscono insieme la loro vita. Ultima parte. Il sacramento dell'Eucaristia e il sacramento del matrimonio donano la grazia che ha la stessa finalità per generare la comunione e l'unità. Perché voi sapete che anche l'Eucaristia non la riceviamo per noi, per me, ma mi viene data la forza di far comunione con gli altri. Per formare il corpo di Cristo. Anche l'Eucaristia quindi ha il fine della comunione e dell'unità. Per cui battesimo, il stesso fine, Eucaristia, lo stesso fine, e ci aprono praticamente alla santità. Gli sposi prendono coscienza di questa comunione e unità e sapranno manifestare un amore generoso, grande, un amore affettuoso. Secondo, ve l'ho detto anche l'anno scorso, che delle sposine mi hanno detto, Don Luigi, non sappiamo se nostro marito ci vuol bene. E io, per poter approfondire, ho detto anche un'altra domanda. Come fate a sapere che non vi vuol bene? E mi hanno risposto, perché non ci dona mai affetto. Come il bambino? Come fa il bambino a capire di essere amato? Se gli fate il discorso sull'amore, come faccio adesso, niente, ma se lo coccolate, se lo accarezzate, se lo stringete, allora il bambino sente di essere amato e diventa di una vivacità incredibile, straordinaria. La donna rimane così. Se la donna dà te affetto E cosa vuol dire dare affetto? Guardarla, accarezzarla, abbracciarla, no? Dirgli ti amo tanto, sei per me preziosa, straordinaria. Allora la donna attraverso questo affetto sente di essere amata in profondità, in modo straordinario. E io dico sempre, diventa come una bomba atomica che poi esplode e arricchisce anche l'uomo di affetto per far capire che in fondo, anche lui attraverso l'affetto percepisce di essere amato più intensamente. E sono cose profonde ma belle, avete capito? Belle. Amore fecondo, affettuoso, generoso. E soprattutto di essere chiamati a vivere il sacramento del matrimonio come tempo privilegiato del dialogo, della comunicazione. Che gli sposi hanno tanto bisogno di dialogare, altrimenti non si capiscono più. Altrimenti diventano due personalità che non si colgono più profondamente. Quindi non trascurate mai il dialogo e la comunicazione, sono fondamentali. Sappiate anche lasciare andare altre realtà, ma non il dialogo e la comunicazione. Di sedervi vicini per dirvi ci amiamo, ci teniamo. Mi cogli? Sì. Ecco, questo dialogo che si fa profondo, non cambiamo tavolo, cambiamo sedie, no. Ho bisogno di affetto, ho bisogno di una tenerezza. Ho bisogno che tu mi incontri, un abbraccio profondo. Ecco, questo è il discorso che soprattutto gli sposi sentono il bisogno di fare. E dove c'è la comunicazione, c'è il dialogo, c'è la vita. La maturazione umana e spirituale sono due realtà che devono integrarsi tra di loro, perché la maturazione spirituale si deve integrare con la maturazione umana. Responsabilità e crescita nella fede. Crescere nella fede vuol dire porre Cristo al centro della propria vita e cogliere quello che Cristo ha detto in un modo straordinario. Perché ricordatevi che io ho fatto una ricerca dei gesti di amore di Cristo e ne ho fatto un quaderno, avete capito? E sono gesti di una delicatezza straordinaria, che quando dobbiamo leggerli, dobbiamo subito appropriarceli a noi, perché sono gesti che ci vengono offerti. Pensate ai 10 gesti del buon samaritano. 10 gesti di amore, avete capito? I 10 gesti del padre del figliolo prodigo. I 5 gesti della pesca miracolosa dopo la Pasqua. 5 gesti anche lì. Soltanto i primi 4. Del figliuol proprio, primo gesto, si fermò. Bello questo fermarsi. Anche la coppia bisogna che l'uno e l'altro si fermi. Secondo, lo guardò, lo vide. Terzo, si avvicinò. Perché per dire alla persona ti amo, non bisogna gridarlo in pianto. Lo si può dire soltanto a lui che ha l'esperienza dell'amore, ti amo. Per me sei tutto, come dice Dietrich Bonhoeffer alla sua ragazza, per me sei tutto, hai capito? Poi si chinò e il Cardinal Martini prende il termine del chinarsi come espressione di misericordia, perché lui dice chinarsi con cuore tenero verso i bisogni, le necessità, le sofferenze, il disagio dell'altro per farlo proprio. Questa è la misericordia, hai capito? E in quel gesto chinarsi lo medicò con il vino e con l'olio. Il vino serviva da disinfettante quella volta, no? Vino a 17 gradi, no, puliva praticamente la ferita dal terriccio che magari aveva praticamente, no, incamerato, e poi l'olio per rianimare i tessuti. Lo portò in una locanda perché venisse ancora di più curato, si continuasse la cura, e versò 2 denari d'oro. Avete capito? E il resto lo avrebbe pagato al ritorno se fosse stato speso di più. Decimo, si prese cura di lui. Grande, tutti gesti meravigliosi. 10. 15 gesti del figliuolo prodigo. 5 gesti dell'incontro di Gesù con l'adulta. 4 gesti della pecorella smarita. Perché me ne parlerò oggi a messa. Perché nell'Antico Testamento No, quello che era centrale era la punizione. Nel Nuovo Testamento ciò che è centrale è il perdono e la misericordia. Capite che differenza grande. Noi dobbiamo ringraziare Dio di averci praticamente collocati a vivere nel Nuovo Testamento, nella realtà dove Cristo non ci condanna, non punta il dito, ma si accosta a noi con amore, delicatezza, rispetto e riconoscenza. Ecco, passo agli ultimi conclusioni, rispetto e riconoscenza. Se vuoi quel di riconoscenza, imparare a dirvi grazie tante volte. E qui vi torno a chiamare la lettera di Dietrich Bonhoeffer, perché per me sono stata una rivelazione grande, perché alla sera, quando è venuto a sapere che il mattino dopo alle 4 sarebbe stato impiccato, ha chiesto un foglio per scrivere l'ultima lettera alla fidanzata. Si è seduto in un tavolinetto che aveva nella sua cella, che era 2 metri per 2 metri e mezzo, un tunnel, che Maria von Vandemeyer, quando l'ha saputo, ha preso un gesso e ha tracciato queste misure nella sua camera, ha tirato giù il materasso dal letto, che aveva un letto grande, e per 2 anni anche lei ha voluto sperimentare la contingenza e il limite del fidanzato. Questo è un amore straordinario, avete capito? Grande, perché avrebbero avuto anche loro le loro difficoltà, ma con quella personalità che avevano le avrebbero superate tutte. E ha detto: che cosa scrivo a Maria? L'ultima lettera? Allora, ha detto, le dirò grazie. E ha scritto 100 grazie. Sono una gioia. Almeno voi ne coglierete qualcheduno di questi grazie. Grazie perché hai scelto di essere per me. Grazie perché hai deciso che arriverà il giorno in cui ti farai dono a me. Grazie perché sei stata generosa, coraggiosa. Perché la prima volta che lei ha desiderato vedere Dietrich Bonhoeffer ha avuto il coraggio di andare al tribunale militare per chiedere. Sono venuta a chiedere il permesso di incontrare Dietrich Bonhoeffer. E chi è per te Dietrich Bonhoeffer? Il mio fidanzato. E il generale che presiedeva il tribunale si è messo a ridere. Non per disprezzo, questo perché diceva non lo vedrai mai Dietrich Bonhoeffer, perché sarà praticamente ucciso quando tu non te l'aspetti neanche. Ma lei ha pensato che la deridesse, perché era fidanzata di Dietrich Bonhoeffer. Allora praticamente si era colta e ha detto a Dietrich: quando ho sentito questo, tu non puoi neanche immaginare che sofferenza ho provato nel cuore. In quel momento ho desiderato di poter essere in prigione con te per poter condividere la sofferenza e l'indigenza. In prigione con te, non è stato possibile. 100 grazie. Concludo. 4 brevi puntualizzazioni. La spiritualità coniugale è la possibilità di una prima via alla santità, di una propria via alla santità. La Lumen Gentium afferma che i coniugi cristiani, seguendo la propria via, devono con costante amore sostenersi a vicenda per tutta la vita. Sostenersi a vicenda per tutta la vita. Secondo, veloce, la spiritualità coniugale è radicata nel sacramento del matrimonio, per cui alimenta permanentemente la comunione e l'amore fra i due. La Lumen Gentium presenta la coppia cristiana scrivendo: i coniugi cristiani in virtù del matrimonio significano e partecipano al mistero di unità e di fecondità dell'amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa. La Lumen Gentium parla anche della irradiazione che il sacramento porta negli sposi, una luce, una bellezza, una grande, straordinaria verità, per cui gli sposi realizzano una vita che è aperta al dono di sé, è aperta ad essere testimoni l'un dell'altro dell'amore. Terzo, concludo. Gli sposi nella loro vita quotidiana concretizzano l'affetto, le gioie, le speranze, il servizio reciproco. Bello questo servizio reciproco, che io colgo nel 13° capitolo di Giovanni, la lavanda di Dio. il marito che lava i piedi alla moglie, per amore. E nel lavare i piedi sono tutti quei gesti che la moglie ha bisogno per potersi sentire amata. E nella lavanda dei piedi sono tutti quei gesti che il marito sente bisogno per sentirsi profondamente amato, per sentirsi profondamente amato. Servire, non per essere servito, ha detto Gesù. Sono venuto non per essere servito, ma per servire. E quindi gli sposi sentono la gioia intensa a servirsi l'un l'altro. Io molte volte ho sentito, magari ecco la moglie è stanca, allora il marito gli dice, ma riposa, che la cena la preparo io. Poi chiama la moglie, vieni a sederti perché ho preparato la cena. È servizio bello, straordinario. Ultimo, quarto. La quarta puntualizzazione riguarda il discorso che il Concilio sviluppa circa la spiritualità coniugale e familiare. Sentite, la Lumen Gentium, il numero 41, afferma: il coniuge e i genitori cristiani, seguendo la propria via, devono con costante amore sostenersi a vicenda nella grazia per tutta la vita e istruire nella dottrina cristiana e nelle virtù evangeliche la prole che Dio ha amorosamente donato a loro e che loro amorosamente hanno accettato da Dio. Così offrono a tutti l'esempio di un amore instancabile e generoso, ed edificano il fraterno rapporto della carità e diventano testimoni e cooperatori di quell'amore con il quale Cristo ha amato la Chiesa, sua sposa, e si è donato per lei. Quindi la conclusione è questa. Il mondo nostro di oggi ha estremo bisogno di sperimentare persone che si amano, vedere persone che si amano, perché questa è la verità. Ecco, vi richiamo ancora, perché oggi pensavo che fossero venuti, se fossero venuti non avrei detto niente. Un giornalista del Corriere della Sera, un bravo giornalista, senza dubbio. Molti la sanno, la riprendono, perché è bella, perché vi dà la comprensione che anche voi dovete essere testimoni. Ha avuto il compito di fare praticamente un'intervista a Madre Teresa a Calcutta. Ed è partito a Calcutta e ha cercato la casa dove Madre Teresa viveva con le sue consorelle. E hanno detto, c'è Madre Teresa? Sì, però è nel lebbrosario dei bambini. Ma dov'è questo lebbrosario dei bambini? Allora gli è andato una suorina che l'ha accompagnato. Quando è entrato in questo grande salone, perché lì non c'era prima e seconda classe, erano tutti i lettini, no? Messi uno accanto all'altro, questi bambini lebbrosi, no? Da una parte e dall'altra, ancora il centro, perché sono tanti, perché la lebbra ancora non è debellata. E questo scrittore, questo giornalista, che era agnostico, aveva perso la fede, avete capito, perché non la coltivava. Dopo a me ha detto, beato tu che credi, ma sai che puoi anche tu credere, perché la fede nasce dalla parola di Dio. Prendi il Vangelo, te lo metti di fronte, quando vedi una cosa bella e dici amen, fai un atto di fede. Hai capito? Non pensare che la fede cade dall'alto. La fede è una ricerca, una conquista legata alla parola di Dio, perché San Paolo nella lettera ai Romani dice fides exaudendo, la fede attraverso l'ascolto della parola. Allora, entra, ha visto questa suora, curva, tutta praticamente rugosa, che prendeva questi bambini in braccio. Non avevano i moncherini, perché erano stati consumati dalla lebbra. Non avevano neanche le dita dei piedi molti, il viso tutto macerato dalla lebbra. E lei li abbracciava, li baciava, li carezzava, diceva parole dolcissime. Lui è scoppiato in pianto e ha detto, qui c'è la verità. Anche coloro che vi vedono amarvi intensamente, vedono che siete capaci di perdonarvi, di essere misericordiosi l'un per l'altro, dovranno dire, qui c'è la verità. E proveranno molta gioia e molta forza per anche loro amarsi con tanta profondità. Grazie che avete ascoltato.